Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 1, verso 12.
Sutta jana sibhadrang te Bhagavan satvatang pati devakyang vasudevasya jato jascha chikirshaya.
Traduzione. Sia benedetto, o Sutta Goswami, tu che conosci i motivi dell'avvento del Signore Supremo come figlio di Vasudev nel grembo di Devaki. Spiegazione. Il termine Bhagavan designa il Signore Onnipotente, maestro di tutte le perfezioni, la bellezza, la ricchezza, la fama, la potenza, la saggezza, la rinuncia, e protettore dei suoi puri devoti. Sebbene Dio sia uguale verso tutti, egli è specialmente portato verso i suoi devoti. Il termine Sat designa la verità assoluta e si dicono Satvatta coloro che servono la verità assoluta. E il Signore Supremo, che protegge sempre i suoi puri devoti, è detto Satvatam Pati, o protettore dei Satvat. Le parole Bhadrante, sia benedetto, rivelano il grande desiderio dei saggi di essere illuminati da Sutta Goswami sulla verità assoluta. Sri Krishna, il Signore Supremo, Dio, apparve a Devaki, sposa di Vasudev. Il nome Vasudev indica anche il livello trascendentale in cui il Signore si manifesta. Canto 1, capitolo 1, verso 13.
Tanna shushrushama nanam arhasyan ganu varnitum yasyavataro bhutanam Shrimaya cha bhavaya cha.
Traduzione. Parlaci, O Sutta Goswami, a noi che ne esprimiamo il più vivo desiderio del Signore Supremo e dei Suoi avventi. Perché questa conoscenza, trasmessa dai precedenti acharya, favorisce il bene e l'elevazione di tutti coloro che l'ascoltano. Spiegazione. Qui sono descritte le condizioni necessarie all'ascolto della conoscenza trascendentale della verità assoluta. Innanzitutto, chi ascolta deve essere sincero e desideroso di ascoltare, e chi parla deve appartenere alla linea di un acharya autentico. Il messaggio trascendentale dell'assoluto rimane incomprensibile agli esseri troppo assorti nella materia. Ma chi segue le istruzioni di un maestro spirituale autentico gradualmente si purifica. Bisogna dunque affidarsi alla successione di maestri autentici e imparare l'arte della realizzazione spirituale ascoltando in modo sottomesso. Nel caso di Sutta Goswami e dei saggi di Naimisharanya, tutte queste condizioni sono presenti, perché Srila Sutta Goswami appartiene alla successione di Srila Vyasadev e i saggi di Naimisharanya sono tutti molto sinceri e desiderosi di conoscere la verità. Così, la conoscenza trascendentale delle attività sovrumane, dell'avvento, dell'apparizione e della scomparsa, delle forme e dei nomi del Signore, Sri Krishna, diventa facilmente accessibile, perché tutte le condizioni richieste sono soddisfatte. E queste narrazioni aiutano tutti coloro che le ascoltano a progredire sulla via della realizzazione spirituale.
Thank you.
Canto 1, capitolo 1, verso 14.
Apanna sanshritin ghorang yannama vivyashogranan tata sajyo vimucheta yadbibheti swayang bhayam.
Traduzione. Gli esseri impigliati nella terribile rete delle morti e delle rinascite possono subito liberarsi cantando, anche inconsapevolmente, il santo nome di Krishna, che incute paura persino al terrore in persona. Spiegazione. Vasudev, o Krishna, la persona divina e suprema, è il controllore assoluto. Non c'è essere nella creazione che non tema la collera dell'Onnipotente, che ha annientato anche i più grandi asura, come Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa e altri ancora, tutti molto potenti. E l'Onnipotente Vasudeva dà il suo nome gli stessi poteri della sua persona, perché niente di ciò che gli è direttamente legato è differente da lui. Anche il terrore in persona, afferma questo verso, trema di fronte al nome di Krishna. Questo significa che il nome di Krishna non è differente da Krishna stesso. Perciò il nome di Krishna è potente quanto Krishna stesso. Tutti possono prendere rifugio nei santi nomi di Krishna, anche in mezzo ai più grandi pericoli. Il nome trascendentale di Krishna, pronunciato anche inconsapevolmente o per forza di circostanze, può aiutare a ottenere la liberazione dal ciclo delle morti e delle rinascite. Canto 1, capitolo 1, verso 15.
Yatpada sanshraya suta munaya prashamayanaha sadya punatyupashprashta svaradhunyapo nusivaya.
Traduzione. O Suta Goswami, i grandi saggi che hanno preso completo rifugio ai piedi di loto del Signore possono santificare subito chiunque venga a contatto con loro, mentre le acque del Gange santificano solo dopo lungo uso. Spiegazione. I puri devoti del Signore possiedono un potere superiore a quello delle sacre acque del Gange. Con l'uso prolungato delle acque del Gange si possono certamente trarre benefici spirituali, ma la misericordia di un puro devoto possiede un potere di purificazione immediato. La Bhagavad Gita insegna che ogni persona, anche se di bassa nascita, un shudra, una donna o un semplice mercante, può prendere rifugio ai piedi di loto del Signore e così ritornare da Lui. Prendere rifugio ai piedi di loto del Signore significa prendere rifugio nei puri devoti, la cui sola occupazione è servire il Signore. Essi sono onorati col nome di Prabhupada e Vishnupada, indicando così che rappresentano i piedi di loto del Signore. Perciò, chiunque prenda rifugio ai piedi di loto di un puro devoto, accettandolo come maestro spirituale, può subito purificarsi. A questi devoti si porta lo stesso rispetto che si offre al Signore, perché liberando dalla materia le anime cadute, che il Signore desidera fare ritornare a sé, diventano i servitori più intimi del Signore. Le scritture attribuisce loro persino il titolo di vice Signore. Il discepolo sincero di un puro devoto considera sempre il suo maestro spirituale uguale al Signore, pur ritenendosi un umile servitore del Signore. Questa è la via della pura devozione. Canto 1, capitolo 1, verso 16.
Kova Bhagavatastasya Punya Shlokedya Karamanaha Shuddhikamona Shrinuyad Yasya Kalimalapaham.
Traduzione. Desiderando sottrarsi ai vizi dell'età di Kali, chi rifiuterebbe di ascoltare le glorie del Signore? Spiegazione. Marcata dalla discordia, l'età di Kali è la più condannata di tutte le età. La corruzione dei costumi prende una tale ampiezza che il minimo disaccordo genera subito una lotta selvaggia. Ma coloro che adottano il puro servizio d'amore al Signore e sono liberi dal desiderio di accrescere il proprio prestigio, dagli effetti delle azioni interessate e dall'arida speculazione intellettuale, possono uscire dal gioco delle discordie che separano gli uomini da questa età complicata. I capi di governo aspirano alla pace e all'armonia, ma ignorano il semplice metodo che consiste nell'ascoltare le glorie del Signore. Anzi, si oppongono alla propagazione delle sue glorie, cercando persino di negare l'esistenza di Dio. Sotto la bandiera dello Stato secolare, questi capi tracciano di anno in anno innumerevoli piani con lo scopo di risolvere tutti i problemi. Ma le leggi intransigenti dell'energia materiale, che è un'energia del Signore, conducono al fallimento, uno dopo l'altro, tutti i loro tentativi in nome del progresso. E non hanno neppure gli occhi per vedere che i loro sforzi tesi a una pace durevole falliscono sempre. Ma questo verso ci offre la soluzione. Se desideriamo veramente la pace, dobbiamo aprire la via alla conoscenza del Signore Supremo, Sri Krishna, e glorificarlo per i suoi atti virtuosi, descritti nelle pagine dello Srimad Bhagavatam. Canto 1, capitolo 1, verso 17.
Tasya karmani udarani parigitani suribhi bruhina shradadhananam lidaya dadhata kalaha.
Traduzione. Grandi e nobili sono gli atti trascendentali del Signore, e i grandi saggi, eruditi come Narada, ne cantano lo splendore. Ti preghiamo, quindi, noi che desideriamo ardentemente ascoltarli, di narrarci i meravigliosi divertimenti che egli compì nella sua forma dei diversi avatar. Spiegazione. Dio, la persona suprema, non è mai inattivo, come sostengono le persone meno intelligenti. Egli agisce e i suoi atti sono sempre nobili e magnifici. Le sue creazioni, sia materiali che spirituali, sono infinitamente varie e meravigliose. Anime liberate come Sri Narada, Vyasa, Valmiki, Devala, Asita, Madhva, Sri Chaitanya, Ramanuja, Vishnu Swami, Nimbarka, Sridhar, Vishwanath, Baladev, Bhaktivinoda, Siddhanta Sarasvati e molti altri, tutti eruditi e realizzati, le hanno prodigiosamente descritte. Tutte le creazioni materiali e spirituali di Dio sono piene di opulenza, bellezza e conoscenza, ma il regno spirituale è il più glorioso, perché là tutto è pura conoscenza, pura felicità e pura eternità. Le creazioni materiali, che sono ombre deformate del mondo spirituale, sono visibili per qualche istante soltanto e sono paragonabili a immagini cinematografiche, rappresentazioni illusorie che affascinano gli uomini di poca intelligenza. Poiché questi sciocchi non hanno conoscenza della realtà, danno per scontato che l'effimera creazione materiale sia tutto ciò che esiste. Ma gli uomini più intelligenti, guidati da saggi come Vyasa e Narada, sanno che il regno di Dio è più vasto ancora, colmo di delizie ed eternamente pieno di conoscenza e felicità. Accade talvolta a coloro che ignorano le attività della persona suprema e del suo regno trascendentale di ricevere il favore del Signore attraverso i divertimenti che egli rivela nelle sue diverse incarnazioni, divertimenti che esprimono la felicità eterna che procura la sua compagnia nel regno trascendentale. Con queste attività meravigliose, egli attrae le anime condizionate del mondo materiale. Alcune di queste anime condizionate sono assorte nella soddisfazione illusoria dei loro sensi materiali, altre nella concezione errata che il mondo spirituale neghi la loro esistenza individuale. Questi due gruppi di uomini di scarsa intelligenza sono i karmi, o lavoratori interessati, e i gyani, o aree di speculatori mentali. Ma oltre a questi due gruppi se ne trova un terzo, il gruppo dei trascendentalisti, detti sattvata, o devoti del Signore, che non hanno alcun legame con le basse azioni materiali né con la speculazione mentale. Completamente assorte nel rendere servizio positivo al Signore, ne traggono i più alti benefici spirituali, sconosciuti ai karmi e ai gyani. Come controllore supremo del mondo materiale e spirituale, il Signore si manifesta attraverso emanazioni e avatar dalle innumerevoli forme. Esseri come Brahma, Rudra, Manu, Prithu, Vyasa appartengono al gruppo delle sue manifestazioni parziali o qualitative nell'universo materiale, mentre l'avatar come Rama, Narasimha, Varaha o Vamana sono nel numero delle sue emanazioni plenarie. Sri Krishna è la fonte di tutti gli avatar, perciò è la causa di tutte le cause. Canto 1, capitolo 1, verso 18.
Athakya hi harer dhiman avatar katha shubha lila vidadatha svairam ishvara syatma mayaya.
Traduzione. O saggio Suta Goswami, descrivi le attività trascendentali delle molteplici forme del Signore Supremo. Questi felici divertimenti e avventure del Signore, il controllore supremo, sono compiuti attraverso le sue potenze interne. Spiegazione. Per la creazione, il mantenimento e la distruzione degli universi materiali, il Signore Supremo si manifesta in un numero infinito di forme trascendentali, i cui divertimenti sono del tutto propizi. Tutti coloro che assistono a queste attività o ne ascoltano il racconto sublime traggono grandi benefici. Canto 1, capitolo 1, verso 19.
Vayam tunabitrippyama uttama shloka vikrame yacharanvatang rasagyanang svadu svadu pade pade.
Traduzione. Non saremo mai stanchi di ascoltare i divertimenti trascendentali del Signore Supremo, glorificato con inni e preghiere. Coloro che hanno sviluppato un gusto per relazioni trascendentali con Lui godono ad ogni istante dell'ascolto dei Suoi divertimenti. Spiegazione. C'è una grande differenza tra i romanzi, le novelle o gli scritti storici di carattere materiale dai racconti che descrivono i divertimenti trascendentali del Signore. Le antiche narrazioni che si riferiscono alla storia dell'universo, come Ramayana, il Mahabharata e i Purana, furono presentate in funzione del loro stretto legame con i divertimenti dei diversi avatar. Perciò il loro soggetto mantiene sempre la sua freschezza, anche dopo ripetute letture. Per esempio, si può leggere e rileggere la Bhagavad Gita o lo Srimad Bhagavatam per una vita intera e trarne sempre nuovi insegnamenti. Le conoscenze del mondo materiale rimangono statiche, mentre quelle del mondo spirituale assumono un carattere dinamico, semplicemente perché l'anima è dinamica e la materia è statica. Coloro che hanno sviluppato il gusto per gli argomenti trascendentali non si stancano mai di ascoltare tali racconti. Si diventa rapidamente sazi con le attività materiali, ma non si è mai sazi delle attività spirituali o devozionali. Le parole Uttama Shloka indicano uno scritto che trascende le tenebre dell'ignoranza, in cui sono immersi gli scritti materiali. La luce che emana dai testi trascendentali guadagna in splendore con ogni nuova lettura e realizzazione del messaggio spirituale. Gli impersonalisti, cosiddetti liberati, non provano la minima soddisfazione nel ripetere le parole Aham Brahmasmi. Ciò rappresenta una ben misera realizzazione del Brahman, incapace di procurare una felicità duratura. Per gustare il vero piacere, essi finiscono col volgersi allo Srimad Bhagavatam. Altri, meno fortunati, preferiscono ripiegare sull'altruismo o sulla filantropia materiale. È evidente quindi che la filosofia Mayavada è materiale, mentre la filosofia della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam è trascendentale. Canto 1, capitolo 1, verso 20.
Krittavan kila karmani saharamena keshava atimartyani bhagavan gudha kapatamanushaha.
Traduzione. Sri Krishna, il Signore Supremo, e Balaram hanno giocato il ruolo di semplici esseri umani, ma sotto questa apparenza hanno compiute prodezze sovrumane. Spiegazione. Non si può in nessun caso applicare la teoria dell'antropomorfismo e dello zoomorfismo a Sri Krishna, il Signore Supremo. Oggi si crede sempre più, soprattutto in India, che l'uomo, a forza di austerità e di ascesi, possa diventare Dio. I grandi saggi, basandosi sulle scritture, hanno rivelato l'identità divina di Sri Rama, Sri Krishna e Sri Chaitanya Mahaprabhu, e hanno dimostrato che si trattava dello stesso Signore Supremo. Ma uomini senza scrupoli preferiscono creare altre specie di incarnazioni per il loro uso personale. Questo genere di pratica è diventato corrente ai giorni nostri, soprattutto in Bengala. Chiunque goda di una certa popolarità e possieda qualche potere mistico non si farà sfuggire l'occasione di praticare qualche gioco di abilità e farsi accettare senza difficoltà come un'incarnazione di Dio all'opinione pubblica. Ma Sri Krishna non appartiene a questa specie di incarnazione. Egli è Dio, la persona suprema, da sempre. Al momento della sua nascita, apparve nella forma di Vishnu, a quattro braccia, di fronte a Devaki, colei che aveva scelto come madre. Poi, su richiesta di Devaki, assunse la forma di un bambino comune. Quindi lasciò la sua madre per recarsi a Gokul, dove fu conosciuto come il figlio di Nanda Maharaj e Yashoda Mata. Sri Baladev o Balaram, l'equivalente a Sri Krishna, era anche lui considerato come il figlio di un'altra sposa di Sri Vasudev. Nella Bhagavad Gita il Signore afferma che il suo avvento e le sue attività sono trascendentali e chiunque sia così fortunato da conoscere la natura sublime può subito liberarsi dalla materia e qualificarsi per ritornare nel regno di Dio. Conoscere la natura trascendentale dell'avvento e delle attività di Sri Krishna è sufficiente per raggiungere la liberazione. I primi 9 canti dello Srimad Bhagavatam descrivono la natura trascendentale del Signore, mentre il 10° canto descrive i suoi divertimenti. Nell'insieme, tutto è rivelato a chi conduce uno studio progressivo dell'opera. È essenziale però notare fin d'ora che il Signore manifestò la sua natura divina mentre si trovava ancora tra le braccia di sua madre e che tutte le sue azioni sono sovrumane. All'età di 7 anni sollevò la collina di Govardhan. Con ogni suo atto, Krishna rivelò di essere veramente Dio, la persona suprema. Tuttavia, sotto il suo velo mistico, i suoi cosiddetti genitori e gli altri parenti lo videro sempre come un bambino comune. Ogni volta che compiva qualche impresa eccezionale, suo padre e sua madre si rifiutavano di vedere in lui l'autore dell'opera. Lo vedevano semplicemente come loro figlio e lo amavano di un amore incrollabile che li soddisfaceva pienamente. Così i saggi di Naimisharanya descrivono con aspetto umano colui che, in realtà, non è altri che l'Onnipotente Signore Supremo. Canto 1, capitolo 1, verso 21.
Kalimbhagatama gyaya kshetres min vaishnavivayam asina dirgha satrena kathayang sakshana harihi.
Traduzione. Sapendo che l'età di Kali è già iniziata, ci riuniamo in questo luogo santo per il compimento di un lungo sacrificio destinato all'ascolto del messaggio trascendentale di Dio. Spiegazione. Il Kali Yuga, contrariamente agli altri Yuga, Satya Yuga, l'età d'oro, Treta Yuga, l'età dell'argento, e Dvapara Yuga, l'età di rame, non si presta affatto alla realizzazione spirituale. Nel Satya Yuga, in cui gli uomini vivevano 100.000 anni, era possibile impegnarsi in una lunga meditazione per giungere alla realizzazione spirituale. Nel Treta Yuga, in cui gli uomini vivevano 10.000 anni, la perfezione spirituale era ottenuta compiendo grandi sacrifici. E nello Dvapara Yuga, in cui gli uomini vivevano 1.000 anni, si giungeva alla realizzazione spirituale adorando il Signore. Ma nell'età di Kali, la longevità non supera i 100 anni. E inoltre, l'uomo deve affrontare ogni tipo di difficoltà. Perciò, il metodo raccomandato per raggiungere la realizzazione spirituale è quello di ascoltare e cantare i santi nomi, le glorie e i divertimenti del Signore. I saggi di Naimisharanya inaugurarono questo metodo a beneficio dei devoti del Signore. Essi si prepararono ad ascoltare i divertimenti del Signore per una durata di 1.000 anni. Dall'esempio di questi saggi dovremo comprendere che l'ascolto e la recitazione regolare dello Srimad Bhagavatam rappresentano l'unico metodo di realizzazione spirituale per l'età in cui viviamo. Ogni altro tentativo sarebbe pura perdita di tempo perché non darebbe alcun risultato tangibile. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il Signore stesso, predicò personalmente la via del Bhagavad Dharma e raccomandò che tutti coloro che sono nati in India provvedessero alla diffusione universale del messaggio di Sri Krishna e della Bhagavad Gita in particolare. Assimilati gli insegnamenti della Bhagavad Gita, si può cominciare a studiare lo Srimad Bhagavatam per trovare nuova luce sulla via della realizzazione spirituale. Canto 1, capitolo 1, verso 22.
Tvanganna sandarshito dhatra dustarang nistithir shatam kaling satvaharang pungsang karanadhara ivaranavam.
Traduzione. Solo la provvidenza ci ha permesso di incontrare la tua grazia. Così ti accettiamo come il capitano del vascello che farà attraversare a coloro che lo desiderano il difficile oceano di Kali, che distrugge tutte le buone qualità dell'uomo. Spiegazione. L'età di Kali è molto pericolosa per l'uomo. La vita umana non ha altro scopo che la realizzazione spirituale, ma a causa di questa età pericolosa, gli uomini hanno completamente dimenticato questo fine. Nel corso dell'età di Kali, gradualmente decresceranno la longevità, la memoria, i sentimenti nobili, la forza e le buone qualità dell'uomo. Il dodicesimo canto dello Srimad Bhagavatam descrive le differenti calamità e anomalie di quest'era. Dovrà quindi affrontare grandi difficoltà chi vuole dedicare la propria esistenza d'uomo all'opera di realizzazione spirituale. Gli uomini sono così intenti a soddisfare i sensi che dimenticano completamente la realizzazione spirituale. Nella loro follia sostengono apertamente che non c'è bisogno di raggiungere la realizzazione spirituale. Non vedono che questa vita, così breve, rappresenta solo una tappa del lungo cammino della realizzazione spirituale. Ogni forma di educazione moderna è centrata sulla gratificazione dei sensi e se un uomo intelligente analizza la situazione, vedrà subito che l'insegnamento pianificato e illusori conduce ai bambini della nostra epoca alla rovina, come bestie condotte al macello. Gli uomini di pensiero dovrebbero nutrire la più grande diffidenza verso le manifestazioni di questa età di Kali e devono seguire l'esempio dei saggi di Nyamisharanya e accettare Sri Suta Goswami o il suo rappresentante autentico come capitano del vascello. Questo vascello è il messaggio di Sri Krishna nella forma della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam. Canto 1, capitolo 1, verso 23.
Bruhi yogeshwari krishnai brahmanye dharmavartmani svankashthang adhunopeti dharmakang sharanangata.
Traduzione. Ora che Shri Krishna, la verità assoluta, il maestro di tutti i poteri mistici, è tornato nel suo regno, rivelaci chi custodisce i principi della religione. Spiegazione. La religione è essenzialmente l'insieme delle norme dettate da Dio stesso. La Bhagavad Gita ci insegna che ogni volta che questi principi vengono deformati o trascurati, il Signore discende in persona per ristabilirli. La risposta alla loro domanda sarà data in seguito. Lo Srimad Bhagavatam è la trascendentale manifestazione sonora del Signore Supremo e rappresenta quindi la perfetta manifestazione della conoscenza trascendentale e dei principi religiosi. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul primo capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam intitolato Le domande dei saggi. Canto 1, capitolo 2, la divinità e il servizio devozionale. Verso 1.
Vyasa uvaccia, iti samprashna sanghrasto vipranam raumaharshanai pratipuja vachasthishan pravaktum upachakrami.
Traduzione. Sri Vyasadeva disse, Ugrashrava, Suta Goswami, figlio di Roma Harshan, soddisfatto delle perfette domande dei Brahmana, li ringrazia e si appresta a rispondere. Spiegazione. I saggi di Nyamisharanya hanno rivolto 6 domande a Suta Goswami, che ora si accinge a rispondere. Canto 1, capitolo 2, verso 2.
Suta uvaccia, yang pravrajantamanopetamapetakrityang dvaipaya no virahakatara ajuhava putreti tanmayatayatara vobhinedus tang sarvabhuta hridayangamunimanatosmi.
Traduzione. Srila Suta Goswami disse: il mio rispettoso omaggio al grande saggio Sukadeva Goswami, che può entrare nel cuore di tutti. Quando lasciò la famiglia per abbracciare l'ordine di rinuncia, il sannyas, senza aver ricevuto il filo sacro o essersi sottoposto alle cerimonie d'uso, suo padre, Vyasadev, temendo la separazione di lui, gridò: «Oh, figlio mio!» Ma soltanto gli alberi, che erano immersi negli stessi sentimenti di separazione, risposero al suo richiamo. Spiegazione. Il sistema Varnasharam richiede l'adempimento di numerosi doveri. Per esempio, chi desidera studiare i Veda deve avvicinare un maestro spirituale qualificato e chiedergli di essere accettato come discepolo. Il filo sacro è segno di coloro che si sono qualificati per studiare le scritture sotto la guida dell'Acharya, o maestro spirituale autentico. Ma Sri Shukadeva Goswami non dovette sottoporsi a nessun rito purificatore perché era un'anima liberata fin dalla nascita. Per l'uomo nato in condizioni normali, il rito purificatore del filo sacro rappresenta la seconda nascita, quella spirituale. Quando comincia a brillare la luce che orienta sulla via del progresso spirituale, e gli avvicina un maestro per essere istruito nella scienza dei Veda. E il maestro spirituale, quando vede la sua sincerità, lo accetta come discepolo e gli dà il filo sacro. In questo modo, egli diventa Dvija, nato due volte. Dopo essersi così qualificato, può intraprendere lo studio dei Veda e una volta esperto in questa conoscenza, può diventare un Vipra, o Brahmana qualificato. Realizza così l'assoluto e, continuando a progredire nella via spirituale, diventa un Vaishnav, un devoto del Signore. Lo stadio di Vaishnav rappresenta un grado superiore per il Brahmana, che deve necessariamente diventare un Vaishnav se aspira alla perfezione. Il Vaishnav, infatti, è un Brahmana erudito e perfettamente realizzato. Srila Sukadeva Goswami era un Vaishnava fin dalla nascita. Non aveva dunque bisogno di sottoporsi a tutti i riti purificatori prescritti dall'istituzione del Varnashram. Lo scopo finale del Varnashram Dharma è di trasformare un uomo comune in un puro devoto del Signore, in un Vaishnava. E chiunque diventi un Vaishnava, riconosciuto come tale da un Uttamadhikari, o Vaishnava di prim'ordine, deve già essere considerato un Brahmana, qualunque sia la sua origine o le sue azioni passate. Sri Chaitanya Mahaprabhu accettò questo principio e riconobbe Sri Haridas Thakur come Acharya dei Santi Nomi, sebbene fosse di origine musulmana. In conclusione, Sri Sukadeva Goswami era nato Vaishnava e possedeva quindi tutte le qualità brahminiche. Egli non dovette sottostare a nessuna cerimonia d'uso. Inoltre, qualsiasi uomo di bassa nascita, persino Kirata, Hunna, Andhra, Pulinda, Pulkasa, Abhira, Sumpa, Yavana, Kasha o ancora inferiore, può giungere l'apice della perfezione trascendentale per la grazia di un Vaishnava. Srila Sukadeva Goswami è il maestro spirituale di Srila Suta Goswami. Perciò a quest'ultimo gli offre il suo rispettoso omaggio prima di cominciare a rispondere alle domande dei saggi di Naimisharanya. Canto 1, capitolo 2, verso 3.
Ya svanubhavam akhila shrutti saramikam adhyama deepam atithir shatam tamondham sangsarinang karunaya hapurana guhyang tang vyasa sunum upayami gurung muninam.
Traduzione. Offro il mio rispettoso omaggio al maestro spirituale di tutti i saggi, Shukadev, figlio di Vyasadev, a lui che, nella sua infinita compassione per i bassi materialisti che lottano per superare le più profonde tenebre dell'esistenza, ha narrato questo meraviglioso Purana, Crema dei Veda, di cui è complemento, dopo averlo egli stesso assimilato con l'esperienza. Spiegazione. In questa preghiera, Sri Suta Goswami riassume tutta l'introduzione dello Srimad Bhagavatam. Lo Srimad Bhagavatam è il commento e il complemento dei Vedanta Sutra. I Vedanta Sutra, o Brahma Sutra, furono compilati da Vyasadev con lo scopo di presentare soltanto la crema del sapere vedico e lo Srimad Bhagavatam ne costituisce il commento originale. Srila Shukadeva Goswami era un maestro realizzato, perfettamente esperto nel Vedanta Sutra, di cui per esperienza aveva realizzato anche il commento, cioè lo Srimad Bhagavatam. E al solo scopo di benedire con la sua grazia infinita i materialisti smarriti che cercano di liberarsi dall'ignoranza, egli recitò per la prima volta questa conoscenza confidenziale. È assurdo sostenere che un materialista possa essere felice. Dal grande Brahma fino alla minuscola formica, nessuna creatura dalla coscienza materialistica può essere felice. Ognuno cerca di assicurarsi una felicità permanente, ma le leggi della natura materiale rendono vano ogni tentativo. Perciò l'universo materiale è considerato il luogo più oscuro nella creazione di Dio. Tuttavia, semplicemente desiderando la liberazione, gli sfortunati materialisti possono uscire da questo luogo. Purtroppo sono così insensati che non desiderano neppure sfuggire alle loro sofferenze. Perciò sono paragonati ai camelli che mangiano le spine perché godono del gusto delle spine quando si mischiano col sangue. Non si accorgono che la loro lingua viene lacerata dalle spine e quindi succhiano il loro sangue. Così il materialista trova il suo sangue delizioso come il miele e sebbene sia continuamente ferito dalle proprie invenzioni materiali, non desidera sfuggire alla sua condizione. Questi materialisti sono detti karmi. Tra migliaia e migliaia di karmi, qualcuno soltanto si stancherà dalle attività materiali e desidererà uscire dal suo labirinto. Questi uomini intelligenti sono detti gyani. A loro è destinato il Vedanta Sutra. Ma Srila Vyasadev, come manifestazione del Signore Supremo, prevedeva che uomini senza scrupoli avrebbero abusato del Vedanta Sutra. Perciò vi aggiunse un complemento, il Bhagava Purana, o Srimad Bhagavatam. Si afferma chiaramente che lo Srimad Bhagavatam costituisce il commento originale del Brahma Sutra. Srila Vyasadeva trasmise lo Srimad Bhagavatam al figlio, Srila Shukadeva Goswami, che aveva raggiunto il livello della liberazione trascendentale. Srila Shukadeva Goswami lo realizzò personalmente e lo spiegò a sua volta. Per la sua misericordia, il Bhagavad Vedanta Sutra è accessibile a tutte le anime sincere che desiderano uscire dall'esistenza materiale. Lo Srimad Bhagavatam è l'incomparabile commento del Vedanta Sutra. Sripada Sankaracharya non osò toccarlo perché sapeva quanto fosse difficile offuscare il commento originale del grande trattato di filosofia. E gli scrisse in un suo commento del Vedanta Sutra, il Sariraka Bhasya e i suoi cosiddetti discepoli condannarono in seguito lo Srimad Bhagavatam considerandolo una nuova interpretazione del Vedanta Sutra. Ma nessuno deve lasciarsi ingannare dalla propaganda della scuola Mayavada, che rinnega lo Srimad Bhagavatam. Alla luce di questo verso introduttivo, lo studente neofita deve comprendere che lo Srimad Bhagavatam è l'unico testo spirituale per i Paramahansa, coloro che sono completamente liberi dal difetto materiale della malizia. I Mayavadi sono invidiosi del Signore Supremo, Narayana, che lo stesso Sripad Sankaracharya riconosceva come l'essere che trascende la creazione materiale. Questi Mayavadi invidiosi non possono accedere allo Srimad Bhagavatam. Invece, coloro che desiderano sinceramente liberarsi dall'esistenza materiale possono prendere rifugio in questa scrittura perché è presentata da Sri Shukadeva Goswami, un'anima perfettamente liberata. Lo Srimad Bhagavatam è la fiaccola trascendentale che permette di vedere perfettamente la trascendentale verità assoluta nei suoi aspetti di Brahman, Paramatma e Bhagavan. Canto 1, capitolo 2, verso 4.
Narayanam namaskritya naram caiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam mudirayet.
Traduzione. Prima di esporre questo Srimad Bhagavatam, arma della nostra conquista, offro il mio rispettoso omaggio a Narayana, il Signore Supremo, a Naranarayana Rishi, il più perfetto tra gli uomini, a nostra madre Sarasvati, dea del sapere, e a Srila Vyasadeva, l'autore. Spiegazione. Tutte le scritture vediche, compresi i Purana, servono a vincere le profonde tenebre dell'esistenza materiale. Eccessivamente attratto dai piaceri dei sensi materiali, l'essere vivente ha dimenticato da tempo immemorabile la propria relazione con Dio. In questo mondo, la sua lotta per l'esistenza è perpetua e nessun progetto gli permetterà mai di uscirne. Se desidera vincere definitivamente questa lotta per l'esistenza, deve ristabilire la sua eterna relazione con Dio. E scegliendo tale rimedio, dovrà prendere rifugio nelle scritture come i Veda e i Purana. La gente sciocca sostiene che i Purana non hanno alcun legame con i Veda, mentre in realtà i Purana sono spiegazioni complementari dei Veda, destinate a diversi tipi di uomini. Gli uomini non sono tutti uguali. Alcuni sono sotto l'influenza della virtù, altri della passione, altri ancora dell'ignoranza. I Purana sono suddivisi in modo che ogni uomo possa trarne vantaggio al fine di ravvivare la propria condizione perduta e mettere termine alla dura lotta per l'esistenza. Sri Suta Goswami mostra in questo verso come procedere prima di iniziare il canto di questi Purana. Coloro che desiderano insegnare il messaggio dei Veda e dei Purana devono seguire il metodo che egli offre. Lo Srimad Bhagavatam è il Purana immacolato, destinato in particolare a coloro che vogliono liberarsi definitivamente dal condizionamento materiale. Canto 1, capitolo 2, verso 5.
Munaya sadhu prashtoham bhavadbirloka mangalam yatkrita krishna samprashno yenatma suprasidati.
Traduzione. O saggi, mi avete rivolto domande pertinenti. Queste domande hanno valore perché si riferiscono a Sri Krishna e vanno così a beneficio di tutti. Solo queste domande hanno il potere di soddisfare completamente l'anima. Spiegazione. Come si è detto precedentemente, lo studio dello Srimad Bhagavatam deve permettere di conoscere la verità assoluta. Le domande dei saggi di Naimisharanya sono dunque giuste e pertinenti, perché riguardano Sri Krishna, la verità assoluta, il Signore Supremo. Nella Bhagavad Gita, capitolo 15, verso 15, Krishna afferma che i Veda non contengono altro che l'esigenza incombente di conoscere Lui, Sri Krishna. Così, le domande che si riferiscono a Krishna rappresentano la sintesi e l'essenza di tutta la ricerca vedica. Il mondo intero è pieno di domande e risposte. Uccelli, bestie e uomini agiscono tutti in un ciclo perpetuo di domande e risposte. Al mattino, gli uccelli cinguettano mille domande e risposte. E scesa la sera, quando ritornano al nido, riprendono ancora più di prima. L'uomo a sua volta si affanna instancabilmente attorno a un mucchio di domande e risposte, eccetto di notte, quando dorme profondamente. L'uomo d'affare freme di domande e risposte sulla fluttuazione del mercato, e così l'avvocato, lo studente, il legislatore, il politico e il giornalista. Domande e risposte si succedono ininterrottamente senza mai procurare soddisfazione a nessuno. L'anima, infatti, è soddisfatta solo con le domande e risposte che si riferiscono a Krishna. Krishna è la persona con cui scambiamo la relazione più intima, accettandolo come il maestro, l'amico, il padre, il figlio o l'oggetto dei nostri sentimenti amorosi. Dimenticando Krishna, abbiamo creato miriadi di argomenti per domande e risposte, ma nessuna di esse potrà mai darci piena soddisfazione. Ogni cosa, eccetto Krishna, procura una soddisfazione solo temporanea, ma se cerchiamo la soddisfazione completa, la troveremo soltanto nelle domande e nelle risposte che riguardano Krishna. Non un istante della nostra vita trascorre senza dover affrontare domande e risposte. Poiché lo Srimad Bhagavatam è costituito da una serie di domande e risposte legate a Krishna, noi troveremo la soddisfazione suprema solo leggendo e ascoltando il messaggio di quest'opera trascendentale. Si dovrebbe studiare lo Srimad Bhagavatam e dare una soluzione globale a tutti i problemi sociali, politici e religiosi. Lo Srimad Bhagavatam e Krishna sono la somma totale di tutto ciò che esiste. Canto 1, capitolo 2, verso 6.
Savai pungsang paro dharmo yato bhaktiradhokshaje ahaitukya pratihata yajatma suprasidati.
Traduzione. L'occupazione suprema, il dharma, per l'uomo è quella che conduce al servizio d'amore e devozione al Signore trascendentale. Questo servizio di devozione deve essere ininterrotto e incondizionato per soddisfare completamente l'anima. Spiegazione. In questo verso, Srila Sutta Goswami risponde alla prima domanda dei saggi di Nyamisharanya. Essi lo avevano pregato di riassumere l'insieme delle scritture rivelate e presentarne l'essenza in modo che le anime cadute, cioè gli uomini in generale, potessero comprenderla facilmente. I Veda prescrivono due modi di agire. L'uno inferiore, detto Pravritti Marga, o via della soddisfazione dei sensi, e l'altro superiore, detto Nivritti Marga, o via della rinuncia. L'esistenza materiale rappresenta una condizione patologica, poiché l'essere vivente è fatto per la vita spirituale, detta Brahma Bhuta, piena di eternità, conoscenza e felicità. L'esistenza materiale, invece, è temporanea, illusoria e piena di sofferenza. Non c'è la felicità, ma soltanto il vano sforzo di sfuggire alla sofferenza. Ciò che si chiama felicità non è altro che un'interruzione momentanea della sofferenza. Perciò la via del godimento materiale, temporanea, miserabile e illusoria, è inferiore. Invece, la via del servizio devozionale al Signore Supremo conduce alla vita eterna, piena di conoscenza e felicità, ed è quindi la via superiore, la via dell'occupazione suprema. Succede talvolta che in questa occupazione suprema si inseriscano elementi di ordine inferiore che la contaminano. Per esempio, se si adotta il servizio di devozione per trarne benefici materiali, si crea certamente un ostacolo allo sviluppo della rinuncia. La rinuncia e l'abnegazione per il beneficio ultimo è senza dubbio superiore ai piaceri che offre la morbosa condizione materiale. I piaceri materiali non fanno altro che aggravare la malattia, protraendone la durata. È necessario dunque che il servizio di devozione al Signore sia puro, cioè libero dal minimo desiderio di godimento materiale. Ognuno dovrebbe intraprendere la via superiore, quella del puro servizio di devozione, libero da ogni desiderio futile, da ogni azione interessata, da ogni speculazione intellettuale. Solo così troverà l'eterna soddisfazione. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.